Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Ci sono tanti lavori che comportano una grande responsabilità. Un chirurgo che opera sul cervello ha un'immensa responsabilità, perché se sbaglia potrebbe far morire la paziente. Se un pilota di un aereo dovesse sbagliare, potrebbe provocare la morte di tantissimi, anche centinaia di persone su città aerei grandi. Però in questi e tanti altri casi, il peggio che potrebbe succedere è la morte fisica, che comunque tutti devono affrontare. Invece c'è un incarico con una responsabilità molto più grande, perché ha conseguenze molto più grandi di solo la morte fisica, perché sono conseguenze eterne. Sto parlando della responsabilità di chi fa anziano di chiesa. In Ebrei 13, 17 descrive l'immensità della responsabilità degli anziani. Questa è una verità che mi pesa. È una verità che non riesco da cui scappare. Non è che voglio scappare, ma mi è presente. E vi leggo. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Avete visto quello? Allora, è un comandamento ai credenti di ubbidire ai conduttori, gli anziani, i pastori, ma la parte che mi colpisce è chi dice chi loro come chi ha da rendere conto per le vostre anime. Gli anziani devono rendere conto per le anime delle persone. Che immensa responsabilità che nessun uomo dovrebbe mai cercare di prendere per conto suo, perché lo metterebbe in un giudizio terribile. Se un dottore dovesse sbagliare e tu muori, non cambia nulla della tua eternità. Infatti non puoi morire prima del giorno scritto nel libro di Dio, prima della tua nascita. I giorni a noi destinati erano già scritti nel libro di Dio. Però se un anziano sbaglia, può influenzare non solo per la vita, ma per l'eternità delle persone di chi ha cura. Che immensa responsabilità che nessun uomo è capace a portare da solo. Alla luce di questo, è estremamente importante che chi diventa un anziano sia veramente, veramente qualificato secondo le qualifiche che Dio dà, non in base a quello che vorrebbe la Chiesa, no, in base a quello che Dio dice. E perciò non è che uno può presentarsi come anziano, io sento di essere anziano. Non è che la persona decide per conto suo di essere qualificato. La Bibbia insegna che la Chiesa deve esaminare le persone prima di riconoscere chi è qualificato. Troviamo queste qualifiche in 1 Timoteo 3, in Tito 1. E vediamo in questi brani che quando una Chiesa è giovane, sono quelli che sono stati coinvolti nella formazione della Chiesa che riconoscono, per quello che Paolo dice a Timoteo e a Tito di stabilire gli anziani. Noi siamo in 1 Timoteo, stiamo da vari mesi studiando 1 Timoteo, siamo arrivati a capitolo 3 e siamo arrivati alla parte dove si parla delle qualifiche degli anziani che abbiamo visto da qualche settimana. E se ricordate, la qualifica di essere anziano, c'è una qualifica, ed è che sia un uomo irreprensibile. E qualunque uomo, qualunque donna che non è irreprensibile sta nel peccato. Non ci sono due metri, c'è un metro solo. O tu sei irreprensibile o tu sei nel peccato. Dopo aver detto che gli anziani devono essere irreprensibili, dichiara e voi ci spiega cosa vuol dire. Uomo di una donna e così così. E siamo arrivati alla parte dove dice deve governare bene la sua famiglia, che ogni uomo deve fare. Non è che gli altri possono governare come vogliono, ogni uomo è chiamato a governare bene la famiglia. E abbiamo iniziato a vedere questo la settimana scorsa. Governare la famiglia descrive prendere la responsabilità di guidare e dirigere coloro che egli governa, una guida protettiva, una guida in cui chi governa si sacrifica, si impegna per il vero bene di coloro che guida, comprende un aspetto di autorità, ma mai usato per le proprie preferenze, mai usando l'autorità per non prendere le responsabilità. L'autorità di chi governa la famiglia è un'autorità di uno che è schiavo del ruolo. L'autorità non è mai usata per se stesso, è solo usata per il bene degli altri e la gloria di Dio. E si dedica totalmente a guidare per promuovere il vero bene dei membri della famiglia, che porta anche gloria a Dio. E quindi tutt'altro che chi comanda. Governare non è comandare, non è essere un dittatore, quello non è governare, quello è un peccato. Allora, vogliamo riprendere e considerare ancora di più questo fatto. Io voglio rileggere il nostro brano, 1 Timoteo, capitolo 3, leggo da 1 a 5, non leggo tutto, ma leggo finché siamo arrivati, fino a dove siamo arrivati. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare, non dedito a vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Abbiamo iniziato l'ultimo sermone a considerare cosa vuol dire governare bene la propria famiglia, avendo figli sottomessi con ogni decoro. Ricordate, questo è per ogni uomo, ma solo quelli che camminano in obbedienza possono essere anziani. Abbiamo visto che figli sottomessi descrive figli che volontariamente seguono l'autorità dei genitori, ubbidiscono completamente, ubbidiscono immediatamente e ubbidiscono di cuore, non con muso, ma di cuore. Quindi, in una famiglia dove il padre governa bene, ci sarà pace anziché tensione. I figli non saranno così per fortuna, non saranno così per caso. Saranno così perché il padre ha governato e sta governando bene la sua famiglia. Quanto mi fa male sentire i padri che da 40 anni, uffa, i miei figli! Invece di umiliarsi davanti a Dio, dice: padre, sto peccando nel mio modo di guidare e ho peccato nel mio modo di guidare. Quando dice che saranno sottomessi con ogni decoro, abbiamo visto che vuol dire che decoro vuol dire, di solito tradotto, dignità. Una cosa che oggi quasi non esiste. Non saranno stupidi e superficiali, combattute. Saranno figli seri, rispettosi, dignitosi, che sono ponderati e prendono decisioni con saggezza. Questi sono figli sottomessi con ogni decoro. E questo dipende non dai figli, dipende dai padri. Per avere i figli così, un padre deve prima di tutto essere lui così. Se non è un esempio di quello che vuole formare in loro, è inutile. Lui è sottomesso alle autorità, lo Stato, lavoro, chiesa. Cioè i figli vedono il padre che lui è sottomesso alle autorità. Abbiamo appena letto in Ebrei 13:17, ubbidite ai vostri conduttori. I figli vedono il padre che è sottomesso, ubbidisce. Se no, come potrebbe mai sperare di avere i figli ubbidienti? Il padre è dignitoso? O a caso, parla male e scatta di ira, o è dignitoso? Cioè, il padre è un esempio in ogni campo della vita? Governare bene, prima di ogni altra cosa, poter essere di esempio. Ma io cado. Primo Giovanni, 1 è l'inizio di 2. Ok? Cadi, cosa devi fare? Cadi, cosa devi fare? Confessare. Cosa vuol dire confessare? La parola, cosa vuol dire? Ricordate la definizione della parola stessa che viene tradotto confessare, cosa vuol dire? Dichiarare la stessa cosa. Non ammettere, sì, vero, ok, non avrei dovuto fare, sì, dovrei migliorare, avrei dovuto. Non è confessare, confessare, ho peccato. Ho fatto questo e questo e questo, è peccato davanti a te, Signore. Moglie mia, ho peccato, ho bisogno del tuo perdono. E poi elencare i peccati. Figli miei, ho peccato, vi spiego quello che ho fatto. È il peccato nel mio cuore, ho bisogno del vostro perdono. Questo è confessare. Allora, per essere di esempio, dobbiamo camminare in modo irreprensibile, ma cadiamo, e quando cadiamo una parte di essere irreprensibile è confessare. Abbiamo visto che per governare bene la famiglia il padre non deve provocare i figli a ira e non deve inasprirsi con la moglie, non deve pretendere a loro quello che lui non è, non deve dire che loro devono rispettare i genitori e la mamma e lui disprezza lei. Per governare bene un padre deve essere coinvolto con i suoi figli tutti i giorni, tantissimo. Non deve tornare a casa ed evitare i figli perché è stanco. Quello è un uomo, non voglio dire, è un uomo malvagio. Un padre è padre e devi fare padre, devi tornare a casa e non importa quanto è stanco, devi prendere il tempo tanto per la moglie e i figli, investire in loro, così si governa. Deve essere un buon esempio in ogni campo della vita. Questo è un uomo che governa bene la famiglia, che vuol dire che presto siamo in ginocchio davanti a Dio e poi davanti alla famiglia, confessando il peccato. E quando confessiamo il peccato, che cosa succede? Che meravigliosa promessa c'è quando veramente di cuore, umilmente confessiamo il peccato. Meravigliosa, meravigliosa, cos'è? Che Dio è fedele e giusto da perdonarci, togliere la colpa e non solo, ma ci purifica. E quel marcio dentro che mi portava a peccare viene lavata e comincia a avere vittoria. Chi ha detto abbiamo vittoria sul peccato? Allora, andando avanti a capire e governare bene la famiglia, voglio leggere, non in Timoteo, primo Timoteo, ma in Tito, dove Paolo dà l'elenco delle qualifiche, e voglio leggere Tito 1:6, e sta parlando stessa cosa, ma lo spiega in un modo diverso. Tito 1:6, e leggiamo: ciascuno di loro sia irreprensibile, marito di una sola moglie, e abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Per poter essere un anziano, un uomo deve avere figli fedeli. Allora, questo ha creato un po' di confusione perché la parola fedele in greco può vuol dire ugualmente, dipende in quale contesto, due cose diverse. Può vuol dire fedeli a Dio, nel senso di credenti, e viene usato da quello, e può vuol dire fedeli a qualcuno, in questo caso fedeli ai genitori. Nel senso fedeli a quello che dicono, quindi ubbidiscono, si sottomettono, sono fedeli alla guida dei genitori. Io prego per saggezza. Allora, considerando che la salvezza è un'opera di Dio e che nessun uomo può creare la salvezza nei suoi figli, non può creare la salvezza in se stesso, io non credo proprio, insieme a tanti altri, che Dio esiga che un uomo debba avere figli che sono credenti per essere anziano, perché quello non dipende da lui. Inoltre, un figlio può essere pienamente rispettoso e sottomesso, che sia credente o no. Cioè, essere sottomesso non dipende da essere credente. Purtroppo ci sono alcuni figli credenti che non sono sottomessi, e ci sono figli non credenti che sono sottomessi. Quindi, quello non lì. È importante capire che mentre un padre non può creare la salvezza in un figlio, un padre può ostacolare la salvezza in un figlio. Può essere uno strumento di Satana. Può essere uno strumento di Satana. Per esempio, se i figli vedono un padre che fuori casa ha una faccia e dentro casa si comporta in modo che non lo fa fuori, vedono come ipocrita. E per loro, ecco, questo è un credente, ma io vedo che è falso. Io non voglio quel tipo di cristianesimo. E hanno ragione. In più l'ipocrisia indurisce il cuore del figlio contro proprio quel campo in cui il padre è un falso. Se un padre parla in chiesa con altri credenti di Dio, ama parlare di Dio, ma in casa non guida nel suo comportamento, i figli dicono: ma che falso è mio papà. E hanno ragione. Se un padre esaspera suo figlio o non mantiene la parola o lo disciplina con rabbia e non con giustizia, e poi parla con quel figlio di Dio, il figlio dice: non voglio a che fare con suo Dio, perché associa il suo Dio con come lui. Il figlio sbaglia, Dio non è così, ma il figlio non lo sa, perché Dio ha dato i genitori per mostrare ai figli come Dio. E quindi il peccato del padre, che lui continua a fare e non confessa e non abbandona, può ostacolare un figlio da vedere Dio. E grande è la colpa di chi fa quello. Però, dall'altra parte, il fatto che un padre governa bene e non è ipocrita e veramente guida bene e i figli sono sottomessi, non vuol dire che saranno credenti, perché lì il padre non ha potere. Può formare il carattere, può influenzare se sono o non sono rispettosi di cuore, ma non può farli credenti. Quindi, insieme a tanti altri che hanno studiato questo a fondo, non credo che voglia dire che sono fedeli a Dio nella forma di credenti, ma sono fedeli ai genitori, sono fedeli. Infatti Paolo stesso, in quello che dice subito dopo, dice, vi rileggo: e abbia figli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Lì lui dice: vi spiego cos'è questo fedele. Non sono accusati di dissolutezza, una vita dove vivono come vogliono, secondo la carne, né sono insubordinati, sono sottomessi con ogni decoro. Quindi sta dicendo la stessa cosa a Timoteo che ha detto a Tito, con parole diverse. Ricordate che se un uomo dovesse dare la colpa della ribellione di un figlio, quante volte ho sentito questo, a qualcun altro, Beh, la società, è stata la scuola, è perché la moglie non mi appoggia. Cioè, quanti uomini danno la colpa di figli che vengono male a qualcun altro anziché prendere la loro responsabilità? La moglie non deve governare la famiglia, solo il marito. Dio ritiene l'uomo responsabile. E questo dovrebbe rendere ogni uomo umile davanti a Dio, perché non ce la facciamo nella nostra forza, serve l'umiltà. E quindi i figli non sono pieni di dissolutezza, non vogliono soddisfare la carne, perché il padre, investendo in loro ogni giorno, dando conseguenze per i loro peccati, ma anche aiutando loro a valutare e vedere il peccato anche negli altri, e capire le conseguenze brutte, quei figli non vogliono la dissolutezza. Anche se non sono credenti, possono capire che no, è una brutta via, non voglio quello. E sono non insubordinati, ma trovano la gioia nel perdono. Quindi, governare i figli, la casa, riguarda soprattutto il suo ruolo con la moglie, che voglio parlare fra un attimo, e con i figli. Ma visto che governare la famiglia comprende altre cose, vorrei menzionare qualche altra cosa. Governare bene la famiglia riguarda anche, per esempio, come gestisci i soldi. Il fatto che non sia attaccato ai soldi. Se ricordate il nostro brano, non deve essere amante dei soldi, non essere avido. Devi gestire in modo sano, senza essere attaccato. Infatti, il modo che un uomo gestisce i suoi soldi ci aiuta a capire se ha autocontrollo, se Dio è il suo tesoro, se è prudente nel prendere decisioni. Io capisco dalla Bibbia che non è ammesso avere debiti a livello familiare, se non un mutuo che non è un vero debito, è un investimento. Ma la Bibbia dice non avete debiti con nessuno se non solo l'amore. La Bibbia dice in 1 Timoteo 6: siate contenti con quello che avete, anche in Ebrei 13. Allora, se io ho 2.000 euro e mi serve la macchina, io devo essere contento con quello che ho 2.000 euro. Compro una macchina per 2.000, veramente compro per 1.600 perché c'è 400 di passaggio e mi accontento io quello. Tu hai di più, bene, compriti una macchina più bella. Grazie a Dio, sono contento per te, io ho questo. I miei mobili sono messi male, non compro a rate, non ho soldi, sono contento con quello che ho. Debiti sono una schiavitù che di solito mostrano uno che non è contento con quello che ha. Ma ci sono eccezioni! Ok, hai rotto la lavatrice, ma scusami, quando hai comprato la lavatrice? 8 anni fa, non sai che una lavatrice sulla media dura non più di 7 anni? Non hai gestito bene i soldi. Dovevi tu mettere via soldi dal giorno che hai comprato la lavatrice per una nuova lavatrice. Allora, se si rovina dopo un anno è un discorso, ma se si rovina dopo 8 anni, dovresti già avere i soldi in banca e non spenderli per altri, perché tu sai che le cose sì, vanno male, giusto? Si sa quello. Si sa che devo pagare l'assicurazione fra un anno e sarà 500. So che devo cambiare le gomme. Circa fra i miei chilometri, fra 2 anni mi costeranno 400. So tutto questo. Quindi un uomo che governa bene, non spende e poi alla fine, come pago questo? Come pago questo? Lui gestisce i beni, pensa in anticipo e i figli e la moglie imparano dalla sua guida, dal suo esempio, dal suo modo di guidare ad essere attenti alle scelte. Se un uomo accusa la moglie perché magari lei non è attenta con i soldi, non governa bene la famiglia, perché no? Se lui è attento e la moglie no, e lei va a spendere, 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 e hanno problemi per questo, perché lui non sta governando bene la famiglia? È lei che spende i soldi male. Perché è lui colpevole? Ed è un uomo malvagio. Perché lei, lui sta nel peccato. Io infatti dubito che sia salvato. Perché prima di tutto lui non sta aiutando la moglie a crescere. Numero due, non sta onorando la moglie. È colpa di lei, perché lei fa questo e lei fa quello. La Bibbia dice che se un uomo non onora la moglie, le sue preghiere sono impedite. Allora, quell'uomo non ama la moglie, non onora la moglie, non ha guidato la moglie, perché lui accusa la moglie? Dovrebbe dire, questo è colpa mia. Questa è colpa mia. Non la sta nutrendo e curando con tenerezza. Infatti, tante donne che non vengono curate bene dal marito cercano soddisfazione nelle cose materiali, perché non ricevono tenerezza dalla moglie, e allora hanno problemi economici, ma la radice è perché il marito non sa amare teneramente la moglie. Quindi, se ci sono problemi economici in famiglia, è quasi sempre una bandiera rossa che ci sono problemi nel cuore di quell'uomo, non sta governando bene la famiglia. Un altro aspetto molto importante che fa parte di governare bene la famiglia, è importante per ogni credente, è quello di essere sobrio e prudente nel prendere le decisioni. Le decisioni che noi prendiamo, da quelli piccoli, come passo questo mezz'ora libero, a quelli grandi, quale casa prendere o quale lavoro prendere o quale chiesa fa parte, le decisioni determinano la direzione della famiglia e sono estremamente importanti. E se un uomo non sa prendere buone decisioni, non sa governare bene la sua famiglia. Chiaramente, gli anziani devono saper prendere buone decisioni. Quindi, vedere come uno fa in casa ci dà un'indicazione se quell'uomo è capace a prendere decisioni sagge, come eventuale anziano. Allora, due rischi nel prendere decisioni, due tendenze sbagliate. Uno, essere indeciso. Ci sono uomini, anche persone, che hanno difficoltà a decidere. Accumulano tutte le informazioni possibili, ma ancora, ma non lo so, ma potrebbe, poi però potrebbe andare così, ma se faccio quello potrebbe andare così. Allora, bisogna decidere. Non decidere è decidere. Non decidere è decidere. E quindi bisogna arrivare ad una decisione. Dovremo mandare il nostro figlio a quel campo? Non lo so, perché potrebbe essere molto utile, ma potrebbe creare problemi, non lo so. Allora, se io decido 3 settimane dopo la chiusura del campo, è un po' tardi. Devo decidere prima, giusto? Devo prendere decisioni, devo informarmi bene, ma devo decidere. L'altro estremo è di essere impulsivo, di non volere la fatica di valutare, di non voler ascoltare i consigli, di solo decidere. Tanti uomini non sono saggi nel prendere decisioni, guarda le loro vite, le loro famiglie, ed è ovvio. Governare bene vuol dire essere un uomo che valuta, è ponderato, si informa bene, cerca consigli, prega, cerca di capire e chiede se non vede chiaramente. Quali sono i principi biblici che si applicano a queste decisioni? Io sono il primo a riconoscere che ho bisogno di consiglio. Io chiedo consigli costantemente, perché non è che so io. E la persona che non chiede consigli dimostra di essere un uomo stolto. Abbiamo bisogno di informarci, di consigliarci. Non avevo pensato a quello. Certo non avevi pensato. Dio non permette a nessuno di pensare a tutto. A tutto. Quindi, un uomo che governa bene la famiglia sarà un uomo umile e pieno di saggezza. Si informerà bene e poi, fidandosi di Dio, prenderà le decisioni. In questo modo la famiglia camminerà nella buona via. Infatti, con il suo esempio, la moglie e i figli, perché lui parlerà delle decisioni in casa anche con figli piccoli. Un figlio di 6-7 anni è ampiamente grande di ascoltare come siete arrivati ad una decisione. A 12 anni un figlio deve essere in grado di darti lui la cosa migliore la maggioranza delle volte. Se hai fatto un buon lavoro, da quando hanno 3-4 anni li fai valutare. A 12 anni un figlio, perché a 12 anni biblicamente un figlio è un uomo. Allora un figlio, se tu lo coinvolgi in come tu stai, e lui, senti, se non è presente, tu dici, senti, ho parlato con uno degli anziani, ho parlato con un fratello più maturo e mi aveva aggiunto questo che non avevo visto. Il figlio dice, wow, papà è umile e lui chiede consigli. Ma se papà ha bisogno di consigli, anch'io ho bisogno di consigli. Non vi dico quanti uomini ho conosciuto negli anni che si lamentavano che i loro figli non ascoltavano i loro consigli, ma loro stessi non volevano ascoltare i consigli. Ciao signore, mio figlio non ascolta, pensi di sapere tutto. E che esempio ha avuto tuo figlio? Che esempio ha avuto? È fondamentale che gli anziani siano uomini umili che non si fidano di loro stessi, ma chiedono gli uni agli altri, chiedono consigli anche agli altri, dipende, ma loro, no. Allora, prendere decisioni è uno degli aspetti più grandi di governare bene la propria vita e poi la famiglia. Una parte di governare bene che riguarda decisioni è decidere quanto delegare alla moglie e ai figli. I due sbagli nel delegare sono di non valutare attentamente le capacità e quindi delegare troppo. Ci sono uomini che scaricano sulla moglie cose che non dovrebbero scaricare e questo non è amare. E la moglie è schiacciata perché ha pesi che lui dovrebbe portare. Questo è molto grave. Il campo dove questo succede più di qualsiasi campo qual è? Qual è il campo? Ci sono tanti, ma quello probabilmente dove tanti mariti scaricano pesi sulla moglie che non è è da lui e lui scarica sulla moglie. Qual è? Vedo la testa. Come curare, crescere, allevare i figli. Sì, quante volte vediamo questo? Se uno dà troppo, schiacci, si dai troppo a un figlio. Ok, Giovanni, tu devi fare questo e non hai mai insegnato lui a farlo? E poi, ma non si fa così, poverino, è frustrato perché lui non sa fare e pretende che lui sappia fare. Chi ha mai avuto un lavoro così sa quanto è difficile. Hai mai avuto un lavoro dove un datore ti ha detto di fare qualcosa e non ti ha dato i mezzi per imparare come? E tu non sapevi fare. C'è l'altro estremo dove il padre, il marito, vuole controllare tutto e non dà quello che la moglie e poi i figli siano ben capaci a fare. Vuole controllare ogni dettaglio. E questo è pesantissimo. Quindi governare bene vuol dire dare i pesi giusti alla moglie, ai figli, che aiuta loro a esprimere la loro personalità, aiuta loro a crescere, a trovare la soddisfazione di aver compiuto. Questo è molto importante come aspetti di governare bene. E certamente la stessa cosa vale nella Chiesa. Gli anziani devono incoraggiare le persone a fare quello che sono capaci a fare, non solo scaricare il peso, ma neanche cercare di fare tutto. Visto che stiamo parlando di governare bene la famiglia, una grandissima parte è come uno cura la moglie. Non tutte le famiglie hanno figli, perché Dio non sempre dà figli, ma tutte le famiglie hanno una moglie e un marito. E come governa la moglie? Allora, l'andazzo della famiglia dipende moltissimo dalla moglie. Lei è una collaboratrice del suo marito e se lei non cammina insieme al marito sarà un disastro. Se lei tira una direzione e lui l'altro, sarà un disastro. Quindi, una parte fondamentale di governare bene la famiglia è per il marito di passare il tempo con la moglie in modo che sono allineati nel traguardo. Non può solo, ma tu no, comando io qui. No, no, quello non è governare. Infatti, ricordate questa frase. La moglie deve essere sottomessa al marito. Quello è biblico. Adesso vi dico una cosa da Marco. Se la moglie deve essere sottomessa, e questo numero è un po' così, più di 5 volte all'anno, lui non sta guidando bene. La sottomissione dovrebbe essere una cosa estremamente rara, perché se lui guida bene e prende il tempo per parlare e ascoltare e valutare insieme, a guardare insieme i principi di Dio, pregare insieme, sarà rarissimo che non sono d'accordo. Quindi ci sono casi in cui lei non vedrà, lui dice, amore, mi dispiace, ma dobbiamo scegliere perché rimandare è una scelta e avendo parlato non siamo d'accordo, ma dobbiamo fare questo. Succede quello e succederà. Ma se succede spesso, lui non sta guidando, non sta guidando. Un buon marito si impegnerà ad aiutare la moglie a crescere mentre lui stesso sta crescendo. Aiuterà la moglie a trovare la sua gioia nel Signore perché lui cercherà la sua gioia nel Signore. Aiuterà la moglie a capire i principi biblici che riguardano ogni campo della vita perché lui umilmente vuole esaminare ogni campo della vita in base ai principi biblici. È una cosa costante. Tratterà la moglie, come dice in 1 Pietro 3,7, con grande onore. Sarà molto riconoscente a lei. Vivrà con lei secondo conoscenza. Questo vi leggo e ho tradotto dal greco direttamente questo brano. Vi leggo 1 Pietro 3,7. Similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza, come al vaso più debole. E onoratele, perché sono corredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. L'unico modo per un marito di essere un buon marito è di conoscere la moglie a fondo, e lei non è uguale oggi di quello che era ieri. E quindi deve impegnarsi a passare il tempo parlando, ascoltando per conoscere sua moglie, per sapere cosa serve, quali pensieri storti, ma lui stesso ha pensieri storti. E quindi umilmente lui sta attingendo dalla parola, chiedendo consigli, crescendo in modo di anche aiutare la moglie a crescere. E saranno uniti. Non si brontola mai, ma si impegna di più. Come andrebbe in una chiesa se ci sono credenti immaturi e anziché impegnarsi a curare, questi credenti, gli anziani, brontolassero di loro? Uffa! Io ho sentito anziani pastori in certi ambienti dove si trovavano, ho sentito uomini malvagi che anziché dire oh devo impegnarmi e prego meglio, ehi nella mia chiesa non ascoltano, non mi rispettano, ho sentito anziani, non mi rispettano. Perché non ti rispettano? Perché non ti rispettano? Perché non ti rispettano? La Bibbia comanda a rispettare, ma tu stai camminando in modo che vedono Cristo in te? Il rispetto non è un problema quando un uomo è degno di rispetto. Se un uomo è irreprensibile, tutti la vedono, lo vedono. È normale, ci sarà quella persona ribelle, ma la maggioranza avranno grandissimo rispetto. E anche i figli, e anche i mogli avranno grandissimo rispetto per un padre, per un marito, che è degno di rispetto. Quindi crescete in questo. Un altro aspetto di questo. In Tito 2,5, parlando alle donne anziane di come dovevano aiutare le donne giovani, leggiamo: insegnatele ad essere assennate, caste, dediti ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la prole di Dio non sia bestemmiata. E la frase dediti ai lavori di casa o diligenti nei lavori domestici, dipende dalla versione biblica che hai, in greco è guardiana della casa. I soldati che dovevano fare guardia alla tomba di Gesù, questa parola, guardiani della tomba. Non dovevano spostarsi, dovevano stare lì proteggendo. Allora, la casa non intende solo le quattro mura, ma quello che succede dentro. E Dio vuole che la moglie sia guardiana della casa. Che vuol dire un marito che governa bene e dice, amore mio, sono io il primo che farò sacrifici di tutti i tipi, vestiti, mangiare fuori, macchine, tutto, affinché tu possa restare a casa, che è il posto che Dio vuole per te. Ed è di sacrificare tutto possibile. Allora, certo, un marito che si fa male e non può più lavorare, la moglie deve lavorare. Ci sono casi. Però un uomo che governa bene la famiglia si sacrifica per permettere alla moglie di essere guardiana della casa. E lui, per primo, lui non chiede a lei di fare i sacrifici. Prima che non ha fatto lui tanti sacrifici per ottenere questo. Ad ogni marito, attuale e futuro, la responsabilità davanti a Dio di governare bene la famiglia sta sulle tue spalle. Se tua moglie non è come dovrebbe essere, se i tuoi figli non hanno rispetto che dovrebbero, se non sono sottomessi come dovrebbero essere, non peggiorare la situazione peccando, criticando loro. Piuttosto renditi conto che hai bisogno di umiliarti davanti a Dio, riconoscere peccati di non aver governato bene e di umilmente davanti a Dio chiedere perdono per riprendere le strade. Allora, attenzione. 1 Corinzi 7 dice che se un credente ha un coniuge non credente, ok? Allora, si prega che un credente non sposerebbe un non credente. Purtroppo succede. Ma cosa succede quando due non credenti e uno viene salvato? Biblicamente devi cercare di restare insieme, ma se il non credente, moglie o marito che sia, non vuole restare insieme, la Bibbia dice che lo lasci andare e questo non è più legato, non è più vincolato, può risposarsi. Quindi, qui se c'è questo matrimonio misto, a volte non importa come uno governa, perché c'è legge, però un credente non dovrebbe sposare un non credente. E quindi di solito se ci sono problemi, è il governo della casa non è quello che Dio richiede. Certamente un anziano deve governare bene la famiglia, è uno dei modi più importanti per capire se lui è un uomo irreprensibile, perché lì vedi il suo cuore, in come viene la sua famiglia. In realtà governare bene la propria famiglia è possibile solamente se un uomo è irreprensibile, che vuol dire che lui quando pecca, confessa, abbandona il peccato. Se un uomo manca in qualsiasi delle qualifiche che abbiamo letto finora e le poche che sono rimaste, non governerà bene la famiglia. Quindi osservare attentamente come un uomo governa la sua famiglia rivela molto del cammino spirituale di quell'uomo. Ricordate, essere irreprensibile non è solo per anziani, è per tutti. Cosa dice in primo Pietro II? Quando dice siate santi, citando l'Antico Testamento, è Dio che parla, siate santi come io sono santo. Se uno è santo come Dio è santo, è irreprensibile. Siamo chiamati tutti ad essere irreprensibili. Camminate non per la carne, ma per lo spirito, in Galati 5. Se camminiamo per lo spirito, siamo irreprensibili. Fratelli, figlioletti, vi ho scritto queste cose finché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre. E quindi la vita cristiana per tutti è una vita in cui camminiamo in modo irreprensibile, riconoscendo, confessando ogni volta che cadiamo nel peccato. Questo brano mi incoraggia moltissimo. Sapete perché? Cosa mi incoraggia grandemente quando leggo le qualifiche degli anziani? Cosa mi incoraggia? Prego che possa incoraggiare anche te. Che cosa? Cosa vedete qui che è molto incoraggiante? Vedo io il cuore del buon pastore che vuole curare la sua chiesa, i credenti. Il buon pastore Gesù Cristo vuole curarci e perciò per proteggerci da uomini sbagliati ci ha fatto avere due elenchi delle qualifiche, comandandoci, che vedremo, di esaminare attentamente un uomo prima di prenderlo come anziano o diacono. E io vedo il cuore di Gesù. Gesù vuole curarci, vuole benedirci, vuole che noi abbiamo la vita sovrabbondante, vuole che abbiamo la sua gioia e che la nostra gioia sia completa. Ricordate che qualunque credente che non è irreprensibile, non sta seguendo Dio. Ricordate che quando un uomo, qualsiasi uomo credente, non governa bene la propria famiglia, non sta seguendo Dio. Uno non può essere un buon credente e voler pregare ed evangelizzare, ma poi non fa un buon marito. È un ipocrita, è un ipocrita. Governare non vuol dire regnare, vuol dire curare con amore, con premura, le persone preziose che Dio ti ha affidato. Ed è da vederli così. Io devo dire, una delle mie preghiere più grandi è: Signore, aiutami ad amare le pecore, perché il mio amore è debole, ma devo sempre credere, pregare di amare di più. È un uomo che non ama la famiglia? E se tu bronti, ma non mi ascoltano! Non ama, non ama! Non ama. Dobbiamo amare. Prima imparo ad amare la famiglia, e poi se Dio dovesse chiamarmi, faccio anziano, allora devo amare i credenti, ma devo amarli prima di diventare anziano. Quindi, in una chiesa, come in una famiglia, guai a quel marito che vede la famiglia come oggetti che lui usa per ottenere i suoi traguardi. E guai a quegli anziani che vedono i credenti come oggetti per ottenere i loro traguardi. O che possiamo essere come Cristo. Io ringrazio Cristo che ha cura di noi. Ha cura di noi. Certamente io posso scartare quella cura. Se Gesù mi chiama di camminare qui e io rifiuto e cammino là, io manco la cura di Dio. Perché in Ebrei 10 dice di non mancate le vostre radunanze comuni? Perché è un comandamento? Perché sono le radunanze di chiesa una parte grande della cura di Cristo. E quando io non ubbidisco a Cristo, non posso venire a metà culto e credere di ricevere quello che mi serve. Sono in ribellione, sto maledicendo Dio, stai zitto, so meglio io di te. Quell'uomo non deve pretendere nulla da Dio perché è in ribellione contro Dio. E qualunque comandamento che non vogliamo seguire, siamo in ribellione contro di Dio. È inutile per un uomo di disprezzare la moglie e poi pregare. Perché dice, abbiamo letto in 1 Pietro 3,7, che le sue preghiere sono impedite. Quindi dobbiamo essere uomini e donne umili, con santo timore di Dio, umiliandoci sotto, mettendo il giogo di Cristo e guardando Gesù Cristo per tutto. E noi saremo curati, noi saremo amati. Una parola veloce ad ogni moglie e ad ogni figlio. Il padre deve governare. Una moglie può facilitare quello moltissimo. Anche se non fa un buon lavoro, lei può facilitare. Crescendo in Cristo, facendo vedere a lui cosa vuol dire essere timorati di Dio. Un figlio può avere un padre non buono. E negli anni ne ho conosciuto tanti. Ma un figlio può dire, ma io camminerò con timore di Dio. Si può rompere la catena. Io ringrazio Dio che in me Dio ha spezzato una catena di generazioni di malvagità nella famiglia di mio padre. Ed è grazia, ma non siamo schiavi di come siamo cresciuti. La potenza di Dio è più grande di qualunque catena. Io prego che saremo un popolo timorato di Dio. Io prego che come chiesa saremo timorati di Dio e man mano negli anni che Dio ci dà nuovi uomini che esamineremo e che avremo uomini, e ringrazio Dio per gli uomini che abbiamo, timorati di Dio, che svolgono con grande timore e tremore quel ruolo di curare le pecore di Gesù Cristo. O che possiamo essere una chiesa che cammina nella via del Signore con uomini che governano bene le famiglie, con mogli sottomessi, timorati di Dio, con figli sottomessi con ogni decoro e con la gioia della salvezza. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti. Voglio ringraziarti. Noi eravamo nelle tenebre. Eravamo figli di ira. Eravamo ciechi, morti, lontani da te. Eravamo senza le promesse. Senza la cittadinanza di Israele, eravamo senza speranza, eravamo senza Dio. Ma tu, nella tua grande misericordia, nel tuo grande amore, ci hai salvato, ci hai rigenerato, ci hai aperto gli occhi, ci hai fatto vedere Gesù Cristo, ci hai fatto vedere il nostro peccato e il giudizio e la giustizia che c'è in Cristo. Padre, grazie, questa è un'opera tua. Ma adesso questa opera non è finita. Tu ci stai conformando all'immagine di Cristo. E in questo cammino ci hai dato ruoli da svolgere guardando a te. È un ruolo estremamente importante quello di essere un capo famiglia, di governare bene la famiglia, che non è mica quello che il mondo dice. Non è comandare, è servire, è essere di esempio, e camminare umilmente davanti a Dio. L'unico modo di governare è di camminare umilmente davanti a Dio. E ti prego questo, Padre, fa sì che noi che siamo uomini possiamo essere uomini di Dio, sempre più come Gesù Cristo. Gesù governa bene la Chiesa. Gesù governa perfettamente la Chiesa. Gesù ama e cura la Chiesa e per questo governa bene. Aiutaci ad essere uomini così. Grazie per la cura che tu hai, oh Signore, per la tua Chiesa, di cui facciamo parte. Ti lodiamo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.